Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Ennesimo raid russo in Ucraina, almeno 12 i morti. L'attacco avviene a pochi giorni dalla ripresa negli Emirati Arabi dei negoziati tra Mosca, Kiev e Washington. A Gaza intanto rimandata a domani l'apertura del valico di Rafah, il passaggio che collega la striscia all'Egitto. Oggi i militari israeliani si sono limitati a utilizzare il valico per condurre test logistici e di sicurezza. Il giorno dopo i violenti scontri di Torino ha arrestato uno dei presunti aggressori del poliziotto preso a calci e martellate. Si tratterebbe di un 22enne toscano. Nel capoluogo piemontese è arrivata in mattinata anche Giorgia Meloni, che ha fatto visita agli agenti rimasti feriti. La destra di governo nel frattempo continua a usare i fatti di ieri come pretesto per accelerare l'approvazione del nuovo pacchetto sicurezza proposto dal Viminale. A Milano invece la polizia spara un 31enne nei pressi della stazione di Rogoredo. L'uomo in gravissime condizioni avrebbe rubato la pistola di un vigilante e avrebbe aperto il fuoco contro una volante di pattuglia. Nel frattempo in TV appare per la prima volta Alberto Trentini. Intervistato da Fabio Fazio, l'operatore umanitario ha raccontato la sua lunga prigionia in Venezuela. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questa domenica 1 febbraio 2025. Allora, in Ucraina un attacco russo ha ucciso almeno 12 persone, sarebbero 15 secondo i funzionari governativi della regione di Dnipropetrovsk nel sud-est del paese dove è avvenuto il raid. Colpito un autobus che trasportava dei minatori di ritorno da un turno di lavoro. L'attacco è avvenuto alla vigilia della partenza dei negoziatori ucraini per Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti, dove tra giovedì e venerdì dovrebbe esserci l'incontro tra Ucraina, Russia e Stati Uniti. Il trilaterale era atteso in realtà per questo fine settimana, ma poi è stato rimandato. Che cosa sappiamo allora dell'attacco avvenuto nelle scorse ore? Lo abbiamo chiesto a Sabato Angeli.
Erano minatori, secondo le autorità ucraine, che tornavano dal lavoro, e questo attacco, che non è ancora stato chiarito nella dinamica, probabilmente un drone, probabilmente un frammento di drone colpito in aria, comunque è il sintomo del fatto che, nonostante fino alla mezzanotte teoricamente sia in vigore la tregua chiesta da Donald Trump a Vladimir Putin rispetto alle infrastrutture energetiche, la guerra non è affatto ferma. Anzi, come Dmitry Peskov aveva dichiarato più volte nei giorni scorsi, la guerra continua. È stata fatta solo questa piccola concessione alle richieste di Donald Trump. Anzi, il Ministero della Difesa russo aveva anche sottolineato che, dato il fatto che in questi giorni non si sarebbero attaccate le infrastrutture energetiche, ci si sarebbe concentrati su quelle dei trasporti. Senza contare il fatto che nelle zone a ridosso del fronte e il Dnipropetrovsk ormai è una regione dove si combatte già, perché gli ucraini sono riusciti a sconfinare dal Donetsk e da Zaporizhzhia, che sono regioni confinanti, ci sono piccole aree già occupate dai russi, quindi tecnicamente la regione è interessata direttamente dagli scontri di terra. E quindi questo ci fa capire che in realtà, nonostante le dichiarazioni a mezzo stampa e soprattutto le dichiarazioni fatte a fini propagandistici e spesso personalistici da Donald Trump, la guerra non è affatto ferma in queste ore e anzi continua con la solita intensità e continua a mietere vittime sia in prima linea sia tra i civili nelle retrovie.
Ci spostiamo ora a Torino, il giorno dopo gli scontri avvenuti ieri durante il corteo per Askatasuna. Oggi è stato arrestato uno dei presunti autori dell'aggressione a un poliziotto preso a calci e martellate. Si tratterebbe di un 22enne della provincia di Grosseto. Sono un centinaio gli agenti feriti, tutti già dimessi dall'ospedale. Giorgia Meloni stamattina è andata a visitarli e domani, ha detto, ci sarà una riunione per valutare le nuove norme del pacchetto sicurezza. Tutta la destra in queste ore sta usando le violenze di Torino per accelerare sul provvedimento che impone una nuova stretta al dissenso. Più di tutti lo fa il ministro Matteo Salvini, che ha proposto l'idea di far pagare una cauzione a chi scende in piazza, come ci racconta da Roma Anna Bredice.
Se fino a ieri l'ipotesi di inserire lo scudo penale per gli agenti di polizia era incerta perché non c'era necessità di urgenza per giustificare un decreto legge, oggi quella parola urgenza viene utilizzata da Meloni e da Salvini, e già domani a Palazzo Chigi arriverà sul tavolo del governo un pacchetto sicurezza rivisto, con le norme a favore delle forze dell'ordine direttamente e velocemente spostate in un decreto legge che nel prossimo Consiglio dei Ministri sarà senza molti dubbi approvato. È una delle conseguenze delle azioni di una frangia di violenti contro la polizia che si sono verificate a Torino alla fine del corteo dopo che migliaia di persone erano scese in piazza in maniera pacifica, ma l'altra conseguenza sarà un'ulteriore stretta nella repressione del dissenso, perché altro non è la proposta di Salvini di far pagare a chi scende in piazza una cauzione, un'idea che ha come scopo quello di intimidire chi tra operai, studenti e cittadini scenderà in piazza, perché come dice la CGIL è sicuramente incostituzionale, non passerebbe mai perché vorrebbe dire che la libertà di manifestare sancita dalla Costituzione è condizionata dai soldi che si hanno per pagare una cauzione. Meloni di prima mattina è arrivata a Torino per annunciare questa stretta, intestandosela prima ancora che lo facesse Salvini, che dal canto suo ha annunciato nel prossimo fine settimana gazebo in tutte le città con lo slogan "Io sto con la polizia". Ma Meloni ha fatto ancora di più, ha pronunciato una frase che volutamente prende di mira i magistrati, insinuando il sospetto che nel perseguire i violenti di Torino possano non fare il loro dovere. Mi aspetto che valutino questi episodi senza esitazione, ha detto, perché non si ripeta che alla denuncia non segua nulla. Frasi che sembrano avere altre finalità, anche quella di mettere il governo contro pezzi delle istituzioni, non solo le opposizioni considerate da parte della destra complici, ma anche la magistratura, un gioco che appare pericoloso in questo momento. Linea allo studio.
E il giorno dopo a Torino c'è il rammarico. Ieri tra le 40 e le 50.000 persone hanno sfilato in solidarietà al centro sociale Ascatasuna, sgomberato poco prima di Natale. Migliaia di manifestanti pacifici oscurati da un gruppo di violenti, ha detto al nostro microfono Marco Grimaldi, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, che ieri era presente al corteo.
Beh, intanto ovviamente sono triste e amareggiato anch'io, perché tutto questo ha oscurato la manifestazione pacifica di 40.000 persone contro quello che invece è un'immagine, un frame che però è già perfetto per la narrazione di chi oggi dal governo ha iniziato a parlare di eversione. Quindi un fatto reale, violentissimo, viene utilizzato per azzerare ogni distinzione, no? Chi ha colpito con un martello e chi era in piazza pacificamente finiscono nello stesso contenitore semantico, quindi sono tutti eversori, lo sono anch'io, tant'è vero che chiedono le mie dimissioni. E mentre si costruisce questo clima, in meno di 24 ore Giorgia Meloni tac annuncia che già domani il Consiglio dei Ministri discuterà del nuovo decreto sicurezza. Questo però ci parla anche a noi. Io credo una cosa, che contro il genocidio di un popolo, contro la repressione del dissenso, è meglio far sì che i nostri corpi siano senza caschi, senza protezioni né armi. Credo che i fischietti di Minneapolis ci insegnino qualcosa, che la strada non è mai comunque quella della guerriglia e quella che vorrebbero i nostri peggiori nemici.
A Milano nelle scorse ore c'è stata una sparatoria tra la polizia e un 31enne vicino alla fermata della metropolitana di Rogoredo. L'uomo è stato colpito dalla polizia con due proiettili ed ora è ricoverato in gravissime condizioni. Secondo una prima ricostruzione, il 31enne avrebbe rubato la pistola a un vigilante e poi avrebbe aperto il fuoco contro una volante di pattuglia. Nessun poliziotto è rimasto ferito. Il punto con Luca Pareno.
La sparatoria è avvenuta in piazza Mistral, nella periferia sud-est di Milano. L'uomo ferito si chiama Liu Venam, ha 31 anni, di origine cinese, è stato colpito da due proiettili, uno all'altezza della spalla e uno alla testa. È stato trasportato in condizioni gravissime all'ospedale Niguarda, dove è ricoverato in coma. Secondo quanto ricostruito finora, l'uomo avrebbe aggredito in precedenza con un bastone, rapinato della pistola, una guardia giurata che stava andando a lavoro lì vicino. Gli agenti erano sulle sue tracce e pochi minuti dopo lo hanno intercettato in strada. A quel punto il 31enne avrebbe aperto il fuoco in direzione del mezzo della polizia, 3 colpi almeno contro la volante, secondo gli agenti, che a quel punto hanno risposto al fuoco e lo hanno colpito. L'area in cui è avvenuta la sparatoria è stata chiusa, sono in corso i rilievi della polizia scientifica. A meno di 2 chilometri dal posto, solo lunedì scorso, nella vicina zona del cosiddetto Bosco della Droga di Rogoredo, un poliziotto aveva sparato e ucciso, in quel caso Abderrahim Mansouri, durante un'operazione antispaccio. L'agente di polizia aveva dichiarato in interrogatorio che l'uomo gli aveva puntato una pistola, che si è rivelata poi però essere a salve. In quel caso nessun colpo era stato esploso dalla vittima. L'agente di polizia, in questo caso avvenuto nelle vicinanze rispetto a quanto successo oggi, lo ricordiamo, è indagato per omicidio volontario.
Per la prima volta dal 13 gennaio, giorno in cui è tornato in Italia, Alberto Trentini ha parlato della propria prigionia in Venezuela.
Mi sento abbastanza bene, devo dire che ho avuto tempo di riposarmi, di fare un po' di mente locale, credo di stare abbastanza bene. La cella Rodeo 1 era 2 metri per 4, con una turca che all'interno che faceva da, diciamo, da letrina, ma anche da doccia, con un rubinetto sopra. Le condizioni erano molto molto dure, avevamo l'acqua 2 volte al giorno, orari sempre differenti, quando volevano loro. Non c'erano nessuna opportunità di svago, pochissimi libri. Dopo il primo mese, che loro chiamano un mese di adattamento, ma in realtà è per sottometterti, diciamo, abbiamo cominciato ad avere un'ora d'aria alla settimana, poi 2, poi 3, fino a che sono diventate 5. 5 ore d'aria, 5 giorni alla settimana.
Ospite nel salotto di Fabio Fazio, l'operatore umanitario rimasto prigioniero nelle carceri venezuelane per ben 423 giorni, ha dunque raccontato quello che ha vissuto. Lo ha seguito per noi Lorenzo Marcandalli.
Credo di stare abbastanza bene, ho avuto tempo per fare mente locale. Maglietta, maniche corte, jeans e sneaker. Si è presentato così Alberto Trentini. Anche nell'abbigliamento, un ragazzo senza fronzoli. Un sorriso rassicurante che non tradisce emozione, fa capire la forza con cui Alberto ha affrontato i quasi 14 mesi di prigionia. Solo a gennaio ho capito di essere un ostaggio, ha detto, e pedina di scambio. Nelle celle, 2 metri per 4, c'era una turca che faceva anche da piatto per la doccia. Il tempo passato a leggere i pochi libri a disposizione e giocando a scacchi con pedine costruite con la carta igienica. In studio Armando Accolusso tira sospiri di sollievo quando il figlio racconta di non avere subito torture. Le torture psicologiche però non sono mancate nel tentativo di estorcere confessioni. Con un gessetto, ha raccontato, tiravamo delle righe sui muri per sapere quanti giorni erano passati. Il passaparola tra i detenuti fa conoscere il dispiegamento delle navi USA al largo delle coste venezuelane. Urlavamo adesso ci liberano, ma quel momento non arrivava mai. La libertà alla fine è arrivata e Alberto ci ha fatto capire che non sarà lontano il giorno in cui ritornerà ad occuparsi di chi, in qualsiasi parte del mondo, ha bisogno di aiuto, del suo aiuto.
Gli Stati Uniti hanno detto all'Iran tramite canali multipli di essere pronti a un incontro per negoziare un accordo, lo riporta la testata Axios citando un funzionario americano. La Turchia, l'Egitto e il Qatar lavorano in queste ore a un vertice fra l'inviato americano Steve Witkoff e altri funzionari iraniani ad Ankara alla fine della prossima settimana. Secondo fonti della Casa Bianca, Trump non avrebbe ancora preso una decisione definitiva su un eventuale attacco e resta dunque aperto a una soluzione diplomatica. In Iran intanto è stato rilasciato su cauzione Erfan Soltani, il manifestante di 26 anni diventato simbolo delle proteste delle scorse settimane e che rischiava la pena di morte. Il regime iraniano ha anche pubblicato su alcuni media statali un elenco di quasi 3.000 persone uccise nelle proteste. Sin dall'inizio il regime ha sostenuto che fosse questo il numero totale dei morti, ma secondo diverse ONG le vittime della brutale repressione sono state molto di più. Restiamo ancora in Medio Oriente perché dovrebbe riaprire domani finalmente ai civili il valico di Rafah che collega la striscia all'Egitto. La riapertura era prevista già per oggi, ma Israele alla fine ha riattivato il passaggio solo per condurre alcuni test logistici e di sicurezza. Intanto Tel Aviv ha annunciato che porrà fine all'attività di Medici Senza Frontiere a Gaza a partire dal 28 febbraio, giorno in cui MSF dovrà lasciare la striscia. La decisione arriva dopo i nuovi requisiti imposti dal governo israeliano per operare a Gaza, tra cui l'obbligo per le ONG di fornire l'elenco del personale palestinese. Un pretesto per ostacolare l'assistenza umanitaria e costringerci a scegliere tra esporre il personale a rischi oppure interrompere le cure mediche essenziali per la popolazione. Questa la replica di MSF. Sentiamo allora Stefano Di Carlo, direttore generale del ramo italiano della ONG.
Tantissime organizzazioni oggi a Gaza sono nella stessa situazione in cui siamo noi e in difficoltà. E questo purtroppo ci fa pensare, purtroppo è un progetto dove gli aiuti umanitari vengono mistificati. A Gaza c'è più bisogno che mai di continuare con degli aiuti umanitari che però siano imparziali e indipendenti, proprio come viene poi definito da quelle che sono il diritto internazionale umanitario. Noi chiediamo solo questo, chiediamo che lo Stato di Israele si impegni a garantire questi aiuti umanitari attraverso la comunità umanitaria internazionale. Noi rimaniamo aperti al dialogo, speriamo che tra un mese saremo di più e non saremo di meno.
Ancora pioggia a Niscemi, dove il terreno continua a cedere. Oggi non sono stati registrati nuovi crolli, ma gli esperti monitorano la frana che non si arresta. Da domani riapriranno le scuole e gli studenti saranno assistiti da un gruppo di psicologi. Sono almeno 3 gli edifici scolastici chiusi perché all'interno della zona rossa della città. I ragazzi riprenderanno quindi a seguire le lezioni in altri plessi giudicati sicuri e lontani dall'area della frana. Oltre agli psicologi, i giovanissimi saranno seguiti anche da alcuni esperti di Save the Children, che ha stimato in oltre 4.000 i bambini e gli adolescenti che vivono nel territorio di Niscemi. Prima di salutarvi alleggeriamo con le ultime dal mondo dello sport. In primo piano la Serie A, fischio finale per Parma-Juventus, termina 4-1 per i bianconeri. Nelle altre partite del pomeriggio l'Inter supera per 2-0 la Cremonese, l'Atalanta impatta 0-0 in casa del Como, il Torino vince per 1-0 contro il Lecce. Domani alle 20.45 la penultima partita di questa 23esima giornata, Udinese-Roma. Il mondo del tennis vede l'ennesimo trionfo di Carlos Alcaraz, invece, che si laurea nuovo campione degli Australian Open. Lo spagnolo ha battuto in 5 set un intramontabile Novak Djokovic, che si è aggiudicato il primo parziale del match e ha dato particolare filo da torcere nel corso dell'ultimo set. Cresce dunque il distacco in classifica tra Alcaraz e Jannik Sinner, con l'azzurro che ora si trova a oltre 3.000 punti dietro allo spagnolo, il più giovane di sempre a vincere tutti e 4 i tornei del Grande Slam. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazzi.